One Podcast.
A un certo punto capisci che ci vuole più coraggio a perdonare le persone che ti hanno ferito. E non tutti hanno abbastanza coraggio da poter perdonare qualcuno che li ha feriti. E questa è la cosa più forte che rende, secondo me, nobile un uomo. E non importa di quanto successo hai, di quanti sono i tuoi titoli, di quanto è il tuo conto in banca, ma quanto coraggio hai di poter perdonare. Quanto coraggio hai di poter affrontare i tuoi demoni interiori, la notte quando vai a dormire, la mattina quando ti svegli. E non mi dire che non esistono persone che non combattono i propri demoni. Tutti combattono i propri demoni, ogni essere umano. Perché ogni essere umano ha un proposito per la sua vita, un grande proposito. Ma dipende come combattono i propri demoni, come attraversano le proprie tempeste, che sia bullismo, che sia razzismo, che sia diversità, che sia una malattia, che sia problemi economici, qualsiasi cosa sia essa. Importa chi sei tu e quanto coraggio hai.
Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Artem Tkachuk, noto a molti come Pino della serie Mare Fuori, un ragazzo che, grazie alla fede e alla perseveranza, ha convertito la sofferenza e povertà in cui è cresciuto in gratitudine per costruirsi una vita a colori. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale tutti i martedì dalle ore 13 su YouTube. Se ti interessano i prodotti che utilizzo sia in puntata che nel mio quotidiano, puoi trovarli sul sito www.onemoretime.me. Se vuoi vedere contenuti inediti inerenti al podcast, puoi trovarli sul nostro profilo Instagram One More Time Podcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora, la prima domanda che ti faccio è: hai già visto una puntata di questo podcast?
Qualcuno sì, qualche puntata sì, ho visto.
Si parte dall'inizio. Quindi, voglio conoscere la tua vita. Sei stragiovane, perché sei un 2000?
Sì, sono nato nel 2000.
Bella lì per te. Allora, come funziona One More Time? Si comincia dall'inizio, come in una favola. Quindi mi racconti dove sei nato, in che anno, l'hai appena detto. E io apro delle parentesi, mi racconti il flow, l'infanzia, i genitori, l'amore, la scuola, i disagi, le fortune, tutto. Vai. Dove nasci?
Nasco in Ucraina. 27 luglio 2000.
In che città?
Uman.
Ok.
Nella città di Uman. E dopo un anno mio padre se ne va in Italia.
Ok. E ti lascia lì?
Mia madre dopo qualche mese. E io...
Cioè dopo qualche mese lo raggiunge, tu rimani in Ucraina?
Io mi lascio con i miei nonni in Ucraina.
I nonni paterni o materni?
La mamma di mia mamma.
Nonna materna, ok.
Sì, sì. In un villaggio in Ucraina, non nella città, diciamo, quindi in mezzo alla natura, tra gli animali, tra i boschi, quindi sai, e era quello il mio habitat, diciamo. E il mio primo sogno infatti era quello di conoscere mio padre.
Per quanto tempo tu rimani senza i tuoi genitori?
6 anni.
Wow. È come se non li avessi mai conosciuti, perché non avevi
infatti neanche memoria. La prima volta che ho conosciuto mia mamma non
la riconoscevo.
Era una signora normale per me, cioè, nel senso non era mia mamma, cioè non c'era quel legame fin da subito, capito?
In quei 6 anni in Ucraina da solo con i tuoi nonni?
Cioè, con i miei nonni, sì.
Che sono stati un po' dei genitori?
Sono stati dei genitori, sì, sono stati dei genitori perché... Mio nonno è quello che mi ha insegnato a portare la bici, mi ha insegnato a portare la macchina, mi ha insegnato a pescare, mi ha insegnato a lanciare i coltelli nell'albero, mi ha insegnato tutto, cioè diciamo da...
Sono ancora in vita i tuoi nonni?
Sì, sì, stanno in Ucraina.
E sei legato loro, riesci a rivederli, perché ci avrai un legame molto forte con loro, no?
Sì, ho un legame fortissimo con loro, sì. E diciamo questo cambiamento è venuto la prima volta quando avevo 6 anni, cioè nel senso quando sono arrivato per la prima volta in Italia, che era il mio obiettivo, diciamo, cioè il mio sogno.
Raccontami, se non so se quanta memoria hai di questo, ma magari un po' ricordi, un po' i tuoi nonni te l'hanno spiegato, che vita facevi lì in Ucraina?
Che vita facevo?
Cioè, stavi molto da solo, imparato, sei diventato solitario perché stavi in mezzo alla natura.
Ero connesso con la natura, con lo spazio, con la libertà di correre, arrampicarti, di procurare il tuo cibo, cioè nel senso, per esempio, crescevano i frutti sull'albero e quindi mi arrampicavo in cima all'albero per prendere il frutto, per gustare proprio le cose dalle radici, no? Nella natura piena. Quello era per me, diciamo, il mio spazio, il mio
La vita.
territorio, la vita per me, quella era nel niente, diciamo quasi, no? Perché comunque non è che ci stavano risorse, cioè non avevamo nemmeno i bagni in casa, non c'era l'acqua. Se vuoi prendere l'acqua, cioè devi andare al pozzo, devi prendere il secchio, butti il secchio nel pozzo, tiri
T'ha
l'acqua.
insegnato ad
Cioè,
arrangiarti bene.
se vuoi il fuoco, devi prendere, tagliare la legna, fare il fuoco, fai l'acqua bollente, cioè, ti lavi così, cucini così, cioè, nel senso. E quindi questa sorta di sopravvivenza che ti fa vivere, no?
E perché i tuoi genitori vanno in Italia? Per lavoro, per guadagnare dei soldi, per darti un futuro migliore? Cioè, perché?
Credo di sì.
Ti faccio una domanda. Sei stato voluto come figlio o no? Non sei stato voluto, nel senso che quando stavi per venire al mondo, tua madre voleva abortire? In questo senso no?
Sì, cioè, nel senso, erano troppi casini, capito? Perché c'era troppa povertà, c'erano troppe cose che, diciamo, non erano forse volute, però alla fine, eccomi qua. Se
Però poi li raggiungi,
sì, li
nel
raggiungo.
senso che loro si mettono in una condizione economica di poter portare il loro figlio nel loro
Insomma,
nucleo.
sì, vivevano, sì.
Ma in quei 6 anni non sono mai venuti in Ucraina a trovarti?
Mia mamma quando avevo 5 anni,
Ok.
sì.
E l'anno dopo ti ha
L'anno
portato
dopo
in Italia.
mi ha portato in
In
Italia,
che
sì.
città?
A Napoli, a Fragola, la
Ok.
città di Fragola,
E vai a vivere lì. E
sì.
poi che succede? Arrivi lì, che fai? Vai a scuola?
Succede che
Cioè, non sapevi
dovevo andare,
l'italiano, sì.
dove, no, non sapevo l'italiano, per me all'improvviso c'è, cioè, da uno spazio,
Da una cultura, una
da un
lingua.
habitat, mi sono trovato magari in un blocco, no? Chiuso, cementato. E questa cosa mi faceva star male, cioè, nel senso mi irritava. Tentava di iscrivermi a scuola, poi ho cambiato due o tre istituti, cioè, nel senso, alle scuole elementari ero un ragazzino un po' violento.
È
E
perché ti
quindi,
innervosiva quella
no,
vita lì.
ero abbastanza violento, cioè, nel senso. E quindi, le scuole non volevano responsabilità su di me, cioè, nel senso. E poi ho trovato, diciamo, il mio spazio qua a
Sei
Napoli.
rimasto fisso a
Sono
Napoli?
rimasto per un po', perché poi mia madre ha deciso di farmi ripartire con i miei nonni, perché, diciamo, la situazione familiare era un po' particolare. I
Ok.
problemi erano molto forti, diciamo, tra virgolette.
Economici, pensione,
Tutti gli aspetti.
ok, altre cose. A che età ritorni in Ucraina? Cioè,
6 anni.
a 6 anni vieni per la prima
Sì,
volta a Napoli?
resto tipo 6 mesi, 8 mesi e poi me ne ritorno. E
Wow.
poi torno direttamente dopo 3 anni, a 10 anni.
A 10 anni poi non ti muovi più.
No, no,
Vai
fisso
giù e non ti
a
muovi.
Fragola, sì, a Fragola.
Con tuo padre e tua
Sì,
madre.
per un periodo, sì. Perché poi, diciamo, la storia a casa è un po' particolare, cioè, mio padre aveva dei vizi, delle cose, però è sempre stato un lavoratore, cioè, nel senso, lavorava, procurava il cibo, portava il cibo a casa, anche se poi aveva i suoi demoni dentro di sé, anzi ha ancora i suoi demoni dentro di sé, che gli torturano magari il cervello e portano alla distruzione della persona che sei.
Stanno ancora insieme i tuoi genitori? Ok.
No.
E tu oggi, poi ritorniamo lì, vivi con uno dei due o
No,
vivi?
vivo da solo io, sono 3 anni che vivo da solo.
Ok. Che infanzia fai? Parliamo di amore. Ucraina. I tuoi nonni ti
Cioè,
coccolavano?
mia nonna per me è la fonte di saggezza, cioè, proprio una donna saggia, una donna forte, una donna che ha cresciuto anche lei 2 figlie da sola, senza un marito, quindi c'è questa forza, no? Questo principio del valore femminile che lei mi ha insegnato, e io, se un giorno dovrei sposarmi, voglio una donna saggia, una donna forte.
Nell'intervista ho visto che parli spesso di tua mamma.
Cioè,
Di tuo papà non ti ho mai sentito parlare, ma di tua mamma ne parli con grande amore, come se tu volessi comunque regalarle una vita migliore, serenità. Perché sei così tanto innamorato di lei? Cosa ti ha dato dai 6, anzi dai 10, perché poi sei ripartito in poi? Cioè, come avete creato questo legame dall'età di 10 anni in poi, dove ormai avevi creato le tue radici?
Mi ha donato la vita ed questo mi basta.
Ma ti ha donato anche amore, dimostrato? Ti diceva che ti amava, ti coccolava, o era più fredda da quel punto di vista?
Ci sono stati momenti in cui è stata lontano, okay. In momenti in cui io avevo bisogno di amore lei non era presente. Poi ci sono stati momenti in cui magari lei mi ha dato amore, poi ci sono stati momenti in cui lei era presente ma non mi dava amore perché i problemi erano...
Aveva la testa sua.
Sì, capito.
Quindi, cioè, non era serena.
Non era, però ha sempre fatto di tutto pur di non farmi mancare niente, cioè nel senso... Finché ci stava il piatto a tavola e ci sono un paio di scarpe, ok, tutto a posto, il tetto ci sta, sono felice così.
Quindi fine 10 anni, a parte 6 mesi, vivi in Ucraina, quindi parli un'altra lingua, non parli italiano. Perché tu oggi sembri nato in Campania, cioè parli perfettamente, non hai neanche l'accento ucraino, zero al cubo. Okay. E quindi come fai a 10 anni a imparare una nuova lingua, a andare a scuola, a entrare in una cultura completamente diversa? Raccontami la tua vita da quel momento in poi.
Da quel momento in poi ho dovuto, diciamo, affrontare un po' la povertà culturale dell'ambiente in cui sono cresciuto, quindi c'era un po' troppa ignoranza, no? Quella è la vera povertà.
Ok.
Quella lì è la vera povertà.
Cosa intendi quando dici ignoranza?
Ignoranza, la pigrizia
di fare,
la pigrizia di non evolversi, di non crescere, no? Dal punto di vista mentale, dal punto di vista spirituale, da tutti i punti di vista, no? Proprio nella vita, con la pigrizia che ti porta magari a evadere il problema, no? Schivare il problema e non risolverlo, non affrontarlo.
Apro delle parentesi, parli spesso di spiritualità. Quando conosci la fede? In che momento della vita?
Da sempre.
Da quando perché tua nonna è credente, te l'ha insegnato?
No, assolutamente nessuno dei miei genitori è credente, oppure nessuno in famiglia, però avevo questa percezione interiore dentro di me che diceva: io sto qua, cioè nel senso, io comunque cercavo i miei genitori, cercavo il mio papà, no? Papà dove sta? Oppure mamma dov'è? Dove sta l'amore? E quindi cercavo e pensavo, già guardavo il cielo e pensavo oltre, no? Cos'è che ci sta là, no? Dietro al cielo, dietro al sole, nell'universo. E quindi c'è stata subito questa connection, non lo so, fin da piccolo, che mi faceva pensare, no? E il mio primo esempio, diciamo, che per me era come idolo, no? Era mio padre, perché anche se non lo conoscevo, mi mandavano delle foto. Lui era un ex lottatore, quindi era un uomo, un ex atleta. E mi mandava queste foto che lui magari faceva i manubri, faceva i pesi. Per me era un supereroe. No? Una fonte di supereroe, no? Per la fantasia di un bambino. E poi quando invece l'ho conosciuto non era un supereroe, era un mostro.
Gliel'hai mai detto?
Sì.
Hai mai provato ad aiutarlo a uscire dai suoi demoni e a guardare la vita a colori?
Sì.
Non ti ascolta?
No. Cioè, nel senso, dovrebbe ascoltare più se stesso, la voce sua. Lui non ascolta la sua voce.
Dieci anni. Sei ad Afragola, sei giù. Come va a scuola? Come fai a farti i primi amici? Come funziona?
Funziona che devi dimostrare che sei il più forte in qualsiasi cosa fai. Giocavamo, cioè nel senso che subito appena sono arrivato stavo per strada a giocare a calcio con i ragazzi, cioè nel senso, comunque nella,
di quartiere,
cioè,
intendi?
Cioè, nella traversa vivevano, diciamo, sono cresciuto in questa traversa dove stavano ladri, drogati, zingari, persone, cioè nel senso tutte persone, come posso spiegarti? Un contesto un po' particolare, diciamo. No?
Però nel gioco eravate tutti uguali,
nel gioco non c'era differenza, capito? In quella partita di calcio non c'era differenza, e questa è la cosa più bella. C'era soltanto la sfida, no? Chi ha più cazzimma, diciamo, proprio quella lì.
Si sa cosa vuol
dire. Chi riesce a fare più cose, chi è più bravo, magari, no? E
Te l'hanno insegnato loro che bisognava dimostrare di essere il più forte? Te l'aveva insegnato tuo padre? Chi ti ha insegnato questa cosa nella vita?
Non lo so, era un istinto naturale.
Che no? Per emergere dovevi essere che, più
sì,
forte?
Sì, ma fin da piccolo, cioè nel senso che se dimostro dei video sul telefono già volevo diventare più forte in quello che, cioè in tutto, capito? Ero appassionato del pugilato da sempre. Ho sempre amato i sport da combattimento, guardavo cartoni animati e mi ispiravo ai supereroi. E quindi diciamo tutta questa fantasia accumulata nella forza, nell'essere coraggioso, nell'essere una persona migliore, con le qualità migliori, no?
E hai cominciato a fare sport da combattimento in una palestra o non l'hai mai fatto?
Sì, a 13 anni.
Pugilato?
Sì, la box.
Tuttora la continui a fare?
Adesso non più perché non ho tempo, però comunque mi fa piacere ritornare, allenarmi e metterti comunque alla sfida, no?
Quindi giocavi a calcio, eravate tutti uguali nel momento di gioco ludico.
Sì. E ero sempre, diciamo, cioè, comunque facevo differenza in ogni cosa che facevo.
Ok.
Cioè nel senso dovevamo giocare a calcio, dovevo essere il più forte, mi allenavo tutti i giorni. Palleggi, cose, robe, quindi tutta quella roba lì l'ho portato in mare fuori pure anche.
Infatti
sono delle scene qui gioco a calcio. Poi da lì sentivo che il calcio non era il mio mondo e percepivo che volevo qualcosa più di contatto, più fisico, non proprio il combattimento, cercavo quello.
C'è un episodio che ti ha fatto capire che il calcio non era il tuo o... Perché normalmente se ti appassiona una cosa ti deve deludere per mollarla.
E infatti ero un po' deluso, forse non ero per il gioco di squadra, oppure forse perché per il contesto che si è creato intorno, che comunque non mi andava più perché...
Non era positivo.
Forse troppa corruzione, troppe cose, allora ho detto devo puntare su me stesso, non sugli altri. Devo cavarmela da sola, cioè da solo, nel senso che la vittoria deve dipendere da me.
Sport individuale?
Sì, sì.
Vai in palestra e fai pugilato?
Faccio il pugilato,
e
sì.
Rendi subito?
Cioè, sì.
Sei forte?
Sì, 8 incontri, 8 vittorie. Da subito, cioè nel senso il primo giorno in cui ho messo piede in palestra ho detto voglio diventare campione del mondo, voglio diventare qualcuno. Non era andare lì e imparare a difendersi oppure fare soldi oppure diventare...
Volevi essere il migliore?
Per me era diventare campione del mondo, comprare una casa nuova a mamma. Cambiare, uscire da quel contesto, salvarmi.
Perché dopo 8 incontri molli?
No, 8 incontri, 8 vittorie, il primo record. Poi ho avuto la mia prima sconfitta ai campionati italiani.
Ok. E a che età?
Avevo 14 anni, 15 anni.
Ok. Sì. E perché molli? Perché non vai verso...
No, io sono andato oltre. Cioè nel senso continuavo, non è che non era quella sconfitta che mi ha fermato. Io ho continuato e poi quando sono andato a Londra per la prima volta ho visto un altro mondo, cioè nel senso il mondo del pugilato, quello là che sognavo di fare.
Sei andato per un incontro?
Sono andato lì perché diciamo un amico mi ha chiamato, ha detto prova a venire qua.
A che età?
Perché tu sei bravo, avevo 16 anni, 17 anni.
E dove hai trovato i soldi per andare a Londra?
Ho preso il primo ostello che mi è capitato su Booking, 20 euro a notte.
Ma dove li prendevi i soldi?
Buono.
Come guadagnavi?
Mi sono fatto prestare.
Ok.
Poi lavoravo nelle fabbriche, lavoravo nei depositi, facevo sempre lavori.
In
diciamo,
parallelo alla scuola?
Andavo pure a scuola.
Ma facevi le due cose
andavo
insieme?
Andavo a scuola per far felice a mamma, sinceramente. Io non volevo andare a scuola. Non okay. Era il mio mondo quello lì.
Com'era il rapporto con gli altri? Avevi amici? Lasciare oggi, che magari oggi ne hai di più, sei in contesti diversi, ma in quel momento, fine 18, avevi tanti amici, ne avevi pochi? Che ragazzo eri?
Ero un ragazzo che si faceva voler bene.
Okay.
Facevo voler bene da sempre. E mi ricordo già che quando ero più piccolino tutti quanti mi conoscevano. Diciamo dove abitavo, no? Ero già abbastanza conosciuto.
Per lo sport
per,
o per
la persona
motivi?
Che ero, per okay. La persona che ero, per lo sport, per quante magari risse abbiamo fatto quando eravamo piccolini. Quindi c'è tutte cose che ti portano all'autorità, no? A un po' a quello status di dire ecco Artem, capì?
Anche nelle risse volevi dimostrare di essere il più forte?
Certo.
Tipo, fammi un esempio.
Capitavano situazioni, cose che tu dici.
Ti buttavi in mezzo anche quando non eri coinvolto.
Tipo per difendere un amico, per difendere la tua persona, il tuo status, perché magari qualcuno ti ha offeso e tu da caprone vai là e lo meni. Queste stupidaggini qui. No?
Sei cambiato da questo punto di vista?
Troppo.
Quando sei cambiato? C'è stato un episodio che ti ha fatto cambiare?
c'era troppa rabbia accumulata, no? È quello che ti portava a essere un po' magari...
Non avevi lucidità.
Violento, non avevi lucidità e la rabbia ti rende cieco. Forse è quello che magari porta tanti ragazzi a prendere strade sbagliate e fare cose facili, no?
Hai rischiato in una rissa? C'è stato un momento in cui è andata storta?
No.
Perché ho letto di un accoltellamento?
Sì, vabbè, quella era una cosa...
Che non ti sei neanche accorto?
Sì, ma era una cosa all'improvviso, cioè nel senso si è creata quella situazione, quella dinamica lì e mi hanno dato la coltellata, erano 14-13 ragazzi addosso, mi trovai all'improvviso.
Quanti anni avevi?
18.
Ok. A che età ti calmi e dici stop?
Prima forse di iniziare a mare fuori.
Vuol dire a che età?
18 anni. In realtà non ero manco il tipo che si cercava queste situazioni, a me non mi interessava, però capitavano tutte a me. Mannaggia miseria. Quindi
ma adesso se ti capita come reagisci? Se qualcuno ti provoca, che fai?
Non mi interessa più di niente, di nessuno.
Ti giri e te ne vai?
Non mi interessa. Cioè, arrivi in una fase della tua vita in cui dici la mia prima priorità è il mio benessere, il mio star bene con me stesso, la mia pace interiore, il mio amore interiore, perché solo così posso dare e trasmettere l'amore nel mondo.
Parliamo della tua vita attoriale che non hai cercato.
No, mai.
Come succede? La prima volta?
Succede per caso. Io mi trovo fuori a questo bar ad Aversa, avevo 16 anni e c'erano un sacco di persone fuori a questo bar.
Che c'era un provino?
Sì, no, stavano facendo dei casting per le comparse di Gomorra 3.
Ok.
Ma il casting, cioè, erano foto, così, cioè, niente di che, non è che era chissà che. E mi feci una foto lì, misi il numero di mia madre. Dopo 2 anni hanno trovato questa foto nell'archivio e mi hanno chiamato per fare il casting della paranza dei bambini. Io all'epoca lavoravo in autolavaggio. Lavavo le macchine per mettere soldi da parte e partire a Londra e realizzare il mio sogno nella box, nel mondo della box. Quando poi arriva questa telefonata e vado lì e partecipo.
Partecipi, che cosa ti dicono? Ti chiamano e ti
mi
dicono?
Chiamano, mi dicono vieni qui, c'è questo nuovo film, vogliamo provarti. Chiara Polizzi mi chiamai. E andai lì, io feci questo casting, questa scena e improvvisai, cioè nel senso era la prima volta in cui
dovevi essere naturale, quasi te stesso.
Subito, sì, subito me stesso.
E ti prendono?
Sono andato distinto, diciamo, e mi prendono, sì.
Quanto ti pagano per quella cosa?
7-8 mila, non mi ricordo manco.
Per la prima volta nella tua vita che fai una cosa nel mondo del cinema ti danno 7-8 mila euro, beh,
sì.
Era una notizia pazzesca, cioè nel senso non... Ti ha meravigliato, no? Erano tanti soldi.
Era buono. E... erano i primi soldi che poi ho speso in scarpe e stupidaggini. Poi comunque volevo mettere soldi da parte.
E... ma quando lì ti hanno preso è cambiato il tuo sogno di andare a Londra e diventare un pugile?
No, non è cambiato nulla perché non avevo fiducia del settore. Non conoscevo il settore.
Ce lo vedevi
abbastanza.
Un po' precario, instabile, cioè volevo che non ti dava certezza.
Dovevo studiare, dovevo capire. Anche perché dopo l'uscita del primo film, no? del primo progetto, non è che c'è stato un qualcosa.
La paranza dei bambini.
Sì. Ci hanno lasciati lì così e noi ci siamo trovati che non sapevamo cosa fare. Io non sapevo manco cosa significava avere un agente, un manager, oppure che tipo di percorso dovevo fare per comunque crescere, no, nel settore.
Hai avuto un manager in quel momento?
No.
Eri da solo? Cioè tu hai fatto un provino, sì, ti hanno preso, sì. E avevi trattato, sì, sì, direttamente? Sì,
sì. Poi ho fatto i miei contatti, sono entrato, diciamo, nella prima agenzia, poi ho avuto il nome, hanno rifiutato.
L'hai cercata tu l'agenzia o ti hanno cercato loro?
Sì, ho cercato io.
Quindi...
ho cercato, poi mi hanno presentato altre persone, poi comunque conosci persone, altre persone ti portano ai contatti e fai... e trovi l'agenzia, no?
Cosa ti ha detto l'agenzia per convincerti? Perché avevi
scelto...
la prima
volta che mi trovai a parlare con un agente mi disse tipo di no, cioè nel senso
che non voleva prenderti.
No, però mi disse c'è questo progetto che deve iniziare a breve, deve seguire dei ragazzi del carcere, vedi, prova. Però niente di che. Io già feci un casting perché mi presentarono un altro agente. Comunque, sai, tutte queste cose...
Cioè, quindi aspetta. Tu avevi il sogno ancora di diventare un pugile?
Sì, non era per me... cioè...
però ci provavi nella
parte? Sì, volevo capire.
Cioè, hai investito del tempo?
Cioè, molto tempo.
Rispetto a studiare, ti ha fatto venire voglia di studiare? Cioè, ti sei sentito che avevi bisogno di evolverti culturalmente per fare quel mestiere lì?
Sì, ho capito che i pugni non bastano nella vita. Ho capito che con la forza non risolvi niente, no? E quindi ci deve stare una crescita mentale, una crescita personale, una crescita. E quando cresci, no? E dal punto di vista personale, inizi ad appassionarti alla cultura, inizi a leggere libri, inizi a cambiare il tuo pensiero, no? E cambia la tua visione sulle cose. Cambia totalmente.
Questo te l'ha dato la lettura, molto.
La lettura, sì.
Quando hai fatto La paranza dei bambini, avete vinto un premio, l'Orso d'Oro a Berlino, corretto?
Sì.
E tu ci sei andato lì?
Sì.
Che effetto ti ha fatto metterti? Eri in smoking?
Sì.
Che effetto ti ha fatto?
Smoking di Zara.
18 anni?
17 anni. 17
cioè,
anni.
È pazzesca come sensazione, no?
Sì.
Lì l'hai visto più da vicino il sogno che poteva succedere?
Non era
qualcosa.
Un sogno, però era tutto bello. Cioè, nel senso, non era.
Ti godevi il momento,
bravo,
ma non ti fidavi,
bravo,
di quella
non
cosa.
Era, non era. Sì, perché comunque poi avevamo il biglietto di ritorno e dovevamo tornare a Napoli, no? E quindi per me era un mondo magico, un mondo tutto a sé, perché il modo in cui ci hanno trattati, il modo in cui ci hanno accompagnati, mi sono sentito una celebrità in quel momento, solo in quel momento e poi basta, non mi sono sentito mai più una celebrità.
Quando sei tornato a casa sei ritornato a Arte?
Sono ritornato, sì, sono ritornato a essere me stesso.
Ti sei buttato nella lettura?
Mi sono buttato, no, non dal subito, era un inizio.
Piano piano,
piano
ce l'avevi
piano,
in
sì,
testa?
Sì, avevo ancora i locali, volevo fare, sai, mi godevo ancora la mia età e un po' di quel successo che mi ha dato La paranza dei bambini.
Ti fermavano le persone per strada dopo La paranza dei bambini? Perché che sensazione provavi?
All'inizio era come se, ma è veramente la mia vita, cioè nel senso è. Ed era poco, non è.
Ma era quasi della serie è troppo bello per essere vero?
Della serie.
Cioè, non volevi rimanere deluso illudendoti?
Era un impatto molto diverso rispetto a oggi. Cioè, era il primo impatto. E quindi il primo impatto.
Perché adesso sei più maturo da quel punto di vista.
No, adesso è aumentato tutto, no? Adesso è tutto amplificato per 1000, forse. E quindi capisci che questo è il tuo percorso e devi accettarlo e devi essere felice per ogni cosa, no? Perché comunque è bello, è piacevole.
Rimaniamo nell'argomento del successo, perché il successo per me è una malattia.
Ok.
È un po' come la droga o altre cose, mentre la provi magari ti fa sentire qualcuno di importante o qualcosa di importante, ma poi dopo ti rendi conto che ti sta mangiando dentro. E a volte il successo, se lo vivi sentendoti una persona di successo, quando non l'avrai più, ti ammalerai. Se invece vivi quel momento con quell'umiltà e la semplicità di quando non ce l'avevi, cambia tutto, te la godi veramente e non rimani mai deluso. Oggi, che è moltiplicato per, quindi oggi siamo a 3 stagioni di Mare Fuori, una serie che ha avuto un successo incredibile, sei uno dei protagonisti della serie, quando ti fermano, che sensazione ti dà? Intanto quando ti fermano ti fa piacere o sei scocciato? Scocciato nel senso magari stai mangiando?
No, mai.
Ti fa sempre piacere?
Mi fa sempre piacere.
E come ti senti quando ti chiedono una foto, un autografo, ti fanno un complimento? Ti senti un supereroe o riesci a tenere il battito cardiaco normale?
Sono grato a Dio per ogni cosa che mi ha dato nella mia vita. Sono grato alle persone che guardano la serie, sono grato alle persone che mi hanno dato l'opportunità di lavorare, sono grato a me stesso che non ho mollato. Non posso provare altri sentimenti che amore e passione verso quello che faccio.
Berlino. Wow, smoking di Zara, ma sai che poi dopo di tornare a Napoli la tua vita ricomincia ad essere, come dire, quella del giorno precedente.
Tante paure, tanti dubbi.
Come si evolve? Raccontami proprio cosa
succede. Si evolve che succede pure quella roba lì, quella rissa lì. E
ah, questa succede dopo quel momento?
Sì.
Dopo e avevi paranza. Paura che questa cosa ti sputtanasse?
A me non mi interessava.
Okay. Avevi ancora quella rabbia lì? Ancora non la sapevi gestire come adesso?
Non la sapevo gestire in generale, non ero ancora ragazzino. Okay. Ero ancora un ragazzino, sì.
Intendi immaturo?
Dovevo crescere ancora sugli altri aspetti.
Okay.
Dopo Berlino, torno a Napoli e dico mi do un mese di tempo, vedo cosa succede, se non succede niente faccio i biglietti, vado a Londra e continuo con il mio percorso perché qua non posso fidarmi di nessuno e non posso fidarmi di un settore che non conosco. E non avevo manco tutta quella motivazione o entusiasmo, no? Di studiare questo percorso, di studiare questo lavoro del cinema, dell'arte.
Dove abitavi in quel momento?
A Fragolo, sempre a Fragolo.
Con i tuoi?
Sì, con mia mamma, sì.
Con tua mamma, ok.
E niente, comunque passo un mese, niente, di niente. Ho fatto un provino, due provini per Mare Fuori. Ma comunque sai, queste attese, le tempistiche, due settimane di attesa per la risposta, tre settimane, mi mandavano un po' fuori.
Fuori strada.
Sì, sì.
Ma
sì,
ti sbattevi in quel periodo per far sì che succedesse qualcosa? Vuol dire andavi in giro, facevi casting, andavi dagli agenti?
No.
Aspettavi che ti chiamassero?
Ho fatto un colloquio e due provini, ma giusto per se va, va, se non va, non mi interessa.
Ok.
E così è successo che praticamente sabato dovevo partire.
Per Londra?
Per Londra, e venerdì mi arriva questa telefonata che lunedì c'è l'ultimo casting con Carmine Lia che ti vuole parlare. E dico, e mo che faccio? E resto lì, sai, un po' pensieroso perché non so cosa fare. Anche comunque già avevo speso 70-80 euro del biglietto e una casa prenotata, quindi diciamo...
Hai chiesto un consiglio a qualcuno in quel momento?
Ho chiesto consiglio a mia madre e mia madre mi ha detto, provaci.
Quindi tua madre in quei momenti importanti c'è sempre stata?
Mia madre, sì, diciamo è stato... Mi ha detto lei, provaci, poi che mal che vada vai là, che te ne frega. E sono andato lunedì, non ho fatto il casting, il regista ha detto sei stato preso. Ma non perché ha recitato nel film L'apparenza dei bambini, ma per la naturalezza in cui resti.
E cosa hai sentito dentro quando
ho sentito detto? Un'altra energia, come a dire, ok, posso provarci allora.
Può succedere,
può darsi che il gioco si fa serio e quindi dai, aspettiamo un altro po'. Voglio fare questo progetto e voglio vedere cosa succede. Anche se per me il punto principale era sempre quello business, cioè per me era fare soldi, no? Fare un bel contratto e fare soldi. Non mi interessava, ero un po' egoista, no? Anche perché non ne avevo tanti.
E dovevi essere pratico,
è
ovvio.
Sì, sì, sì.
E ti propongono già lì una cifra... Importante?
Una cifra abbastanza importante. E
per due stagioni o
per la prima stagione? Per la prima stagione,
anche
perché, sì, anche perché poi nessuno se lo aspettava che facevano un sequel, no? La seconda, la terza.
Bisognava vedere come andava, perché tante volte si firma direttamente per due stagioni, no?
Non lo so.
In quel caso avevi firmato per una?
In quel caso ho firmato solo per una e quindi, sai, ha detto adesso rock and roll, no?
Quanto tempo ci avete messo a girare la prima stagione?
6 mesi. Abbiamo iniziato a luglio, abbiamo finito... Anzi, sono venuto sul primo giorno del set a registrare e ho chiuso io l'ultimo set di Mare Fuori della prima stagione, che era a gennaio, 11 gennaio.
Ti faccio una domanda. Visto che recitavi ovviamente una parte scritta del tuo personaggio, come ognuno, per ricordare la parte... Hai bisogno di allenarti o eri talmente...
Ma io, guarda, la prima stagione non ero un professionista. La prima stagione no, ero completamente disastrato forse.
Cioè
nel senso mi ritiravo alle 6 del mattino, poi alle 7 dovevo stare alle 8 dovevo stare sul set. Mi addormentavo nel camerino, stavo nel rione, mi godevo la mia età e non me ne fregavo della recitazione. Ho detto faccio solo questo e non mi interessa di quello che accadrà dopo. Cioè, nel senso non mi interessava, facevo come mi diceva la testa di fare, capito? Anche sul set, diciamo, non davo confidenza a nessuno, era tutto sulla mia, dormivo nel camerino, non studiavo, a me a malapena leggevo il copione. Quando il microfonista mi microfonava prima di entrare in scena, facevo una lettura veloce, inquadravo la situazione e andavo distinto.
Quindi cambiavi anche le parole?
E all'improvviso cambiava tutto.
Sapevi cosa dovevi fare e poi dopo la personalizzavi un po'?
Sì, squadravo, diciamo, guardavo il copione, facevo una mia analisi veloce e andavo distinto.
Quanto duravano più o meno di media prima di far la pausa le scene? Per quanto tempo giri? Cioè per quanti minuti?
Dipende. Dipende da quante persone siamo in scena, dipende da quanto è lunga la scena, dipende pure dalla location, perché poi comunque si nascono complicazioni, no? Dipende da tante cose. Di solito 1.5-2 ore.
Ok, senza aver studiato tutto il copione, 1.5-2 ore stare sul pezzo non è male,
Me l'hanno detto, sì.
Non ti hanno mai fatto un cazziatone perché non ti ricordavi?
Mai avuto cazziatone, mai in vita mia. Solo su alcuni dettagli magari, su poche
cose. Però nell'insieme andava bene?
Sempre bene, cioè infatti sono contento di questa cosa. perché riesco a portare sempre le scene dalla prima all'ultima con la stessa intensità.
Perché le rendi tue?
No, perché ci metto l'anima.
Sì, sì, ma le rendi anche un po' tue perché ti immedesimi, ti senti completamente dentro a quello che stai facendo.
Mi sento completamente tutt'uno con quello che c'è scritto e ci metto la mia energia, no? La mia visione su quello che osservo, no? Su quello che sto per interpretare.
Quando hai finito di girare la serie, dopo quanto tempo esce?
Esce dopo un anno.
E tu in quell'anno che fai?
In quella fase di un anno stavo perdendo la testa. Stavo perdendo la testa, te lo giuro. Perché non sapevo cosa volevo fare nella mia vita.
Poi è un silenzio che pesa tantissimo e che dici che succede.
Che adesso cosa faccio? Quindi stavo zero, cioè zero zero. Diciamo io ho avuto pure, al di là delle scene che ho interpretato, sono andate abbastanza bene, no, le scene, del lavoro che ho svolto e dell'esperienza che ho fatto, no, sui miei primi due progetti, ma io non pensavo di continuare, te lo giuro.
Anche dopo la prima stagione avevi ancora questa incertezza?
Sì, 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 non volevo continuare. Finché Carmen Elia, dopo aver finito di girare una scena, viene vicino a me e mi dice: mi devi promettere una cosa, che non devi abbandonare mai il tuo talento. Cioè non devi abbandonare questo percorso. Se ti serve qualsiasi cosa a Roma, vuoi trasferirti, io ti do le chiavi di... Cioè nel senso...
Ti ha fatto sentire sicuro?
Sì, mi ha fatto sentire un po' a casa, come se stavo iniziando ad entrare con amore in questo settore. Cioè c'era un'accoglienza, no? Nelle sue parole, in quello che mi diceva. Era molto umano, molto umano. E questa cosa mi ha dato un pizzico di fiducia. Poi sul set, l'ultimo giorno delle riprese, Massimiliano Caiazzo mi regalò un libro di Stella Adler, che era l'insegnante di Marlon Brando e di tutta Hollywood, diciamo, no? Ho iniziato a leggere questo libro nei treni, così.
Sei partito da lì, sì, è stato,
sì,
il primo?
Sì. Quando leggevo quello che stava scritto nel libro, dicevo: cavolo, ma tutto quello che sta scritto io già lo sto facendo. Cioè nel senso, lo sto vivendo nelle scene, no? Che è un libro che spiega come magari recitare più con la naturalezza, come entrare nei personaggi, come svolgere il lavoro, no? Tutte le storie dei grandi attori e, diciamo, si stava iniziando ad aprirsi la mia visione sull'arte. Su cos'è? Perché per me il cinema era solo il conto in banca, cioè nel senso, capito? I miei primi due progetti. Poi è iniziata una transizione, no? Una crescita, la mia visione iniziava ad espandersi e ho iniziato a conoscere l'arte, il privilegio dell'arte, il privilegio di questo bellissimo mestiere, e perché è nato tutto, e mi sono messo a questa lunga ricerca quei mesi che sono stato fermo. Ho iniziato a leggere libri, ho iniziato a cercare professori che insegnano dizione.
Hai lavorato per migliorare, per evolverti, perché ci hai creduto veramente per la prima volta,
sì,
forse.
Sì, 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 ho iniziato a credere in me stesso. Ho iniziato a lavorare su me stesso. E devo ringraziare anche, soprattutto, pure la mia ragazza, che, diciamo, in tutta quella fase lì è stata vicino a me. E poi, mentre stai in questa ricerca, separazione dei genitori, mio padre che perde la testa.
In quell'anno lì?
Sì, in quell'anno lì tante cose iniziano a andare storto. Passo un Natale da solo in macchina e trovo Dio. Perché quel Natale lì sono stato da solo in macchina, ho iniziato a guardare il cielo, ho iniziato a dire: perché a me tutto questo? Cioè, perché proprio io? Qual è il mio proposito? Perché devo soffrire così tanto? Perché, cioè, nel senso, tutti questi dubbi, paure, dove mi vuoi portare? Ho iniziato a parlare così perché non avevo con cui parlare in quel momento.
Ti sei sfogato?
Forse, sì, sì, da solo, io con me stesso e con il cielo. Nella sera di Natale, mentre tutti stavano a tavolo, io magari scorrevo su Instagram e guardavo magari tutte le storie che stanno a tavola in famiglia. Io volevo stare semplicemente da solo. Quella roba lì, capisci, in quei momenti lì, che devi iniziare a credere in te stesso veramente. Quindi attraverso un qualcosa che organizza il sistema, no? Non ti manda le cose così, a caso, no, è tutto studiato, c'è tutto un piano per la tua vita, c'è tutto un qualcosa, ma devi crederci, devi avere veramente tanta fede, devi visionare quello che vuoi ottenere, anche perché tutto quello che oggi giorno sto vivendo l'ho sempre visionato dal punto di vista sportivo, la fama, il successo, uscire da quel contesto, andare oltre, no? È come se stessi vivendo il mio sogno, ma in un ambiente diverso, con una persona diversa, cioè, perché oggigiorno mi ritrovo una persona diversa e non ho mai pensato di diventare la persona che sono oggigiorno. E questa cosa mi porta a sorridere, no? Per questo io sono grato, sono felice di rappresentare la mia arte nel mondo, la mia città, Napoli, tutto il percorso che ho fatto fin da piccolo, le persone che mi hanno accompagnato su questo meraviglioso viaggio e che mi stanno accompagnando, perché è soltanto l'inizio. Ed è per questo che io magari non mi sento già arrivato e non mi interessa della gente. Cioè, mi fa piacere, ma non mi interessa, posso fare a meno di tutto ciò. Allora inizi a collegare un po' tutti i punti, no? Di tutte le fasi della tua età, di tutti i dolori, di tutti i momenti, di tutto quello che hai vissuto, e capisci che veramente c'è un proposito nella tua vita e non dipende da quale contesto vieni, qual è la tua situazione economica, quanto sei intelligente, quanto sei stupido, dipende tutto da te, quando ci credi, quanta fede hai, come visioni, come crei i tuoi contatti, cioè, quindi è tutto un proseguirsi, no? Meraviglioso, perché è proprio nel momento di bisogno che nasce l'ambizione, e l'ambizione ti porta a un risultato, il risultato ti porta alla soddisfazione, e la vita è bellissima.
Quindi quell'anno è stato terribile, ma neanche tanto, perché è l'anno in cui stavi maturando, stavi capendo chi eri e chi volevi essere.
Stavo capendo chi volevo essere.
Stavi germogliando.
Sì, stavo nella mia fase, no, nella mia crescita.
Di crescita personale.
Iniziavo a comportarmi, a studiare questo mondo, e iniziavo a comportarmi magari come gli altri. Cercavo di parlare come parlano gli altri, cercavo di un qualcosa che non ero io. Capisci cosa voglio dirti?
Certo.
Perché per me mi sono trovato in un altro mondo e dovevo mostrarmi come tutti, no? In questo settore. Quando poi a un certo punto ho capito che non ha senso mostrare qualcosa che non sei. Non ha senso ricercare parole, termini per mostrarti quanto sei intelligente, quanto sei bello, non ha senso tutto questo.
Conta quello che sei tu.
Se conta quello che sei tu, il tuo momento presente, la tua visione, la tua crescita, la tua felicità interiore. Mm-hmm. E poi
è la cosa più concreta.
Il resto è tutto in più. Bisogna essere se stessi in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto.
Passa quell'anno e esce la serie. Che succede? Dopo quanto tempo si capisce che sta avendo successo? Che cosa ti succede mentre è in onda la serie?
Mi succede che guardo la televisione e vedo che c'è la mia faccia dentro, cioè tipo sono in televisione.
Ti hai emozionato?
Un po' sì, cioè nel senso la vita diceva, ma sono io quello, veramente sono io. E poi ti rendi conto che sei veramente tu e l'approccio con
ma
le persone.
Ma eri fiero di te, ti piacevi?
Ero contento. Non del tutto, però ero contento, perché non sono mai soddisfatto, non so perché, ma non sono mai soddisfatto. Cioè posso fare una scena, per quanto è bella, per quanti complimenti mi fanno, per me è easy, capito?
La domanda è, ti sentivi adatto, ci credevi, ti vedevi che potevi diventare un attore nella vita, quando ti stavi guardando?
No,
non ancora.
Forse adesso sto capendo che posso farcela.
Esce la serie, sta avendo successo. Tuo padre ti ha mai chiamato per dirti che era fiero di te?
Non sapeva manco da chi ero. Cioè, pure oggi forse non si rende ancora conto.
Ok. Non gli hai mai raccontato quello che stavi facendo? O sì, ma lui non si è...
Non avevamo manco creato situazioni per raccontarci queste cose. Parlano, capito? Anche perché poi tipo non lo vedevo da 8 mesi.
Ok. Soffri quando ti faccio queste domande su tuo padre? Vuoi che smetta di fartele?
No, non lo so se va bene. Perché poi se inizio a raccontare tutto di me...
Hai parlato di demoni e io non ti ho fatto domande per rispetto, ma li racconti tu se
vuoi. No, vai, va bene.
Che demoni ha tuo padre?
Che demoni ha mio padre?
Ti voglio dire una cosa prima che tu mi risponda. Io vedo molta sofferenza nei tuoi occhi, ma che tipo di sofferenza la riconosco perché l'ho vissuta, l'ho raccontato in tanti altri miei podcast. Mio padre ha fatto la legione straniera, una persona che ha sofferto, anche lui è nato in povertà, e lui mi ha insegnato che nella vita solo il più forte vince. Il suo essere più forte era nel senso di forza, di dominare le persone.
Anche a me mio padre mi ha insegnato che quando lui stava in carcere in Russia, Tipo che la legge lì era che il primo che nel momento della difficoltà nella stanza usciva era quello più debole. Quindi non bisogna mai abbandonare la stanza, anche se ci sono persone che magari ti vogliono sfidare oppure ti mettono pressione. Quindi non bisogna mai uscire dalla stanza per primo.
Ti ha picchiato tuo padre quando tu eri ragazzo?
Mi ha reso un uomo più forte. E sono grato per tutto quello che è stato e che è oggigiorno. E le sue debolezze per me sono la mia forza.
Ti ha permesso di crescere, di fare un bilancio.
Mi ha permesso di diventare uomo nella giovane età e di fare quel che sto facendo, di seguire il mio proposito con fede e con amore.
Ti piacerebbe abbracciare tuo padre e dirgli che lo ami? Dopo tutta la sofferenza che senti?
Ultimamente lo sto facendo più spesso quando lo vedo.
Ti fa stare bene?
Sì, mi fa star bene. Mi fa star bene. Sai perché mi fa star bene? Perché a un certo punto capisci che ci vuole più coraggio a perdonare. Ci vuole coraggio a perdonare le persone che ti hanno ferito.
Certo.
E non tutti hanno abbastanza coraggio da poter perdonare qualcuno che li ha feriti. E questa è la cosa più forte che rende, secondo me, nobile un uomo. E non importa di quanto successo hai, di quanti sono i tuoi titoli, di quanto è il tuo conto in banca, che macchina guidi. Non importa. Tutto il resto è tutto un in più, sì, va bene. Ma quanto coraggio hai di poter perdonare? Quanto coraggio hai di poter affrontare i tuoi demoni interiori? La notte quando vai a dormire, la mattina quando ti svegli. E non mi dire che non esistono persone che non combattono i propri demoni. Tutti combattono i propri demoni, ogni essere umano. Perché ogni essere umano ha un proposito per la sua vita, un grande proposito. Ma dipende come combattono i propri demoni, come attraversano le proprie tempeste, che sia bullismo, che sia razzismo, che sia diversità, che sia una malattia, che sia problemi economici, che sia qualsiasi cosa sia essa. Non importa, importa chi sei tu e quanto coraggio hai.
Tu hai una grande fortuna adesso, sai perché? Mio padre non c'è più da 20 anni e quando ti ho chiesto se i tuoi ti coccolavano, ti davano amore... Quando mio padre è venuto a mancare, forse avrebbe avuto più bisogno lui di amore, perché non era più in grado di darmelo.
Per questo ho iniziato ad abbracciare mio padre, ho iniziato ad abbracciare i miei fan. Da quando ho iniziato ad abbracciare mio padre, ho iniziato ad abbracciare i miei fan. Ho iniziato ad abbracciare le persone. Ho iniziato ad abbracciare il mondo, la mia vita, il percorso, i fallimenti, i momenti difficili, no? I momenti di pressione. Io li abbraccio, li accolgo a me stesso e li affronto a testa alta, sempre.
Io ho fatto un podcast anche per una mia terapia personale, per buttare fuori tutto, okay. Perché a volte, sai, non puoi raccontare alcune cose della tua vita ad una persona qualsiasi, e quello era un posto neutro per farlo, e è stato liberatorio per me svuotare il sacco, della parte bella, ma anche della parte brutta, sono pulito. Io ti sento che sei un vulcano in eruzione, c'è ancora tanta roba dentro che ti dà emotivamente delle scariche di corrente, delle frizioni.
Tanto. Quella è la mia carburante. Cioè questa roba qui, la sofferenza, il dolore, l'ansia, le preoccupazioni, momenti di tensione, depressione, paura, chissà cosa accadrà domani. Sono soltanto il mio carburante. Io vado avanti così e proseguo, cammino. E quando arrivo in cima ad una montagna, per me è solo l'inizio della prossima scalata. Continuo a scalare finché non muoio. E non sono stanco. Perché cammino con l'amore, cammino con la fede. Non c'è stanchezza nei miei passi. Io non sono stanco. E anche se è ultimamente un periodo molto pesante dal punto di vista di incontri, robe che stiamo facendo, sto sempre in viaggio, non vedo mia madre da 2 settimane. Cioè non vedevo perché stanotte sono andato a dormire da lei. Capisci quanto è prezioso il tempo. Ok? Il tempo che spendi con le persone che ti circondano, che ti vogliono bene, che hanno fatto parte del tuo percorso. Il tempo è il valore più prezioso che abbiamo, secondo me.
Allora, andiamo un secondo sulla carriera, ok? Esce la prima serie.
Sì.
A quel punto ti stai rendendo conto che sta succedendo qualcosa di bellissimo, cioè certo. Nel senso, dopo quanto tempo ti chiamano per confermarti la seconda?
Dopo il Covid, dopo l'uscita della serie che era ottobre 2020, febbraio 2021, che io in quel periodo stavo vivendo da solo, avevo la casa scarubata, cioè era tutta distrutta, mobili, cioè nel senso la casa in cui sono cresciuto, e ho iniziato a capire che dovevo cambiare qualcosa nel mio ambiente personale.
Ok.
E è arrivato il momento in cui secondo me, se racconterò questa cosa, mi prenderanno per un pazzo, cioè nel senso non vedevo mio padre da 4 mesi, 5 mesi, okay, che non tornavo. E a un certo punto la notte sento la sua voce dietro all'armadio, cioè nella notte, no? Che mi chiamava. E io mi sveglio dal sonno e dico: ok, forse è arrivato mio padre. Come, cioè, com'è possibile che è arrivato, no? Che visto che non lo vedevo da mesi, è impossibile perché lui sta fuori. E lui che proprio mi chiamava, no? Dietro all'armadio, sentivo questa cosa qua, sentivo la sua voce che lui mi chiamava. Mi sono svegliato e a un certo punto, quando ho capito che non era più mio padre, questa voce iniziava a diventare una voce rauca, cioè sentivo proprio il demonio, cioè che mi parlava, ma proprio una cosa forte, forte, no? Mm-hmm. Non posso spiegartelo così, ma è una cosa forte che mi ha messo in un senso di agitazione, no? Come se ho percepito proprio il diavolo che stava vicino a me.
E cosa ti diceva?
La voce diventava rauca, cioè tipo dall'arte mi è diventato cioè proprio una cosa brutta brutta, no? Sentivo questa cosa qua addosso e all'inizio mi sono spaventato perché erano le 3 di notte, ero da solo in casa, tutto buio, e il cuore è iniziato a battere forte forte, mi sono spaventato tanto, però poi ho invocato il nome di Cristo, cioè nel senso dicevo: io sono un figlio di Dio, io non ho paura del demonio, ho capito che sei tu, io non ho paura del demonio, affronto il demonio, affronto la paura, affronto questa cosa. E quando ho invocato il nome di Cristo è come se tutto svanisse. Mi sono alzato, sono andato in bagno, ero sudato, cioè sudavo e il cuore mi batteva forte, ho fatto una preghiera, mi sono alzato, mi sono messo le scarpe, sono andato a correre e ho capito che dovevo buttare un po' di oggetti dalla mia casa, dovevo buttare tutto dalla mia casa. Cioè praticamente ho preso quella casa, l'ho
quello
svuotata.
Che ti ricordava tuo padre?
No, quello che c'era, perché diciamo mia madre non aveva soldi per permettersi mobili nuovi oppure cose nuove, e quindi magari quando moriva una signora lei magari andava lì e si prendeva le cose, cioè, okay, regalavano, portavano le cose dalle, okay, altre case. Io diciamo ho iniziato a concepire questa cosa come energia, no? Un po' dal punto di vista energetico, forse non bisogna prendere le cose dalle altre case, oppure forse c'era troppa energia brutta in quegli oggetti, no? Perché comunque hanno vissuto solo energie negative. E ho detto: devo cambiare il contesto, devo cambiare il mio spazio, lo devo modificare, dovevo portare energia nuova. E proprio quando stavano iniziando i lavori, diciamo, cioè, nel momento di mare fuori, eccetera, non avevo abbastanza soldi per affrontare questa cosa, perché poi comunque dovevo togliere tutti i mobili, ricominciare tutto da capo. E non avevo abbastanza soldi. Quando poi un giorno mi organizzo, perché comunque ero entusiasta di fare, perché volevo iniziare più presto questo cambiamento, no? Iniziare questo cambiamento, pure andare a casa a vivere con la mia fidanzata, quindi diciamo iniziare questa età adulta, no? Entrare nell'uomo,
la metamorfosi,
sì,
dell'adulto,
sì, sì. Non avevo abbastanza soldi e non avevo manco accesso al mio conto in banca, no? Perché non accedevo da parecchio, no? Era comunque un anno e mezzo che non lavoravo, che ci andavo a fare, sapevo che non avevo una lira, cioè non avevo soldi. E all'improvviso, sai, mi vado a fare la doccia, esco dalla doccia e dico: vabbè, provo a fare qualcosa, e riesco ad accedere sul conto, vado a vedere, c'era una cifra che potevo permettermi di affrontare tutto. Dico: ma si sa da dove sono arrivati? Cioè proprio oggi, cioè proprio oggi, quando già stavo organizzando di andare a vedere i mobili, tutto, cioè proprio non era una coincidenza, ma era proprio un messaggio, cioè per me era una...
E da dove arrivavano?
Erano soldi che comunque mi ha pagato Picomedia in anticipo, poi altre cose dell'INPS. Però io ero completamente, diciamo, sapevo che non avevo un euro, cioè, okay, nel senso, cioè per me era la consapevolezza che non avevo soldi. Però il fatto bello è che il tempo di Dio è perfetto, cioè nel senso il tempo è perfetto in ogni cosa, e quando tu meno te lo aspetti le cose, cioè nel senso arrivano, capito? Arriva quel giorno lì. come è arrivato Mare Fuori, come è arrivato magari quella somma di denaro che mi sono potuto permettere per affrontare i lavori. Poi mi sono creato il mio spazio, ho iniziato a investire il mio tempo su me stesso, no? Sul mio spazio, sulla mia energia. Ho iniziato a leggere un sacco di libri, ho iniziato a crescere personalmente, ho iniziato a evolvermi, no? Nell'evoluzione. E mi ponevo domande su tutto, su tutto. Mi facevo tutte le domande, come un bambino curioso quando, sai, inizia a fare i suoi primi passi nella vita, no? 4-5 anni un bambino inizia a porsi delle domande. E così ho continuato.
Parliamo di una cosa importante, che è l'amore fidanzata, perché tu me ne hai parlato un paio di volte. A che età la conosci?
19 anni.
Ok, e state ancora insieme oggi?
Sì.
Ma non abitate insieme?
Sì.
Cosa vuol dire sì? Vuol dire che è casa tua e viene spesso?
Sì, sì. Quando sto a Napoli, sì. Sempre insieme.
Sei innamorato?
Sì.
Non ne vuoi parlare?
Sono felice.
Ok, quindi quando sei felice dici poco.
Sì, perché... No, cioè, in generale... Sono felice perché l'amore ti cambia la vita. L'amore ti cambia. Ti cambia dentro, ti cambia tutto. Inizia a sorridere. E quando inizi a sorridere, attiri cose belle nella tua vita.
Come si chiama lei?
Gioia.
Wow, il nome perfetto. Ma lo tieni segreto questo amore? Nel senso che...
Cioè, nel senso sì, no, non lo tengo in segreto, però cerco di proteggerlo.
Ok.
Cerco di proteggerlo.
Non vi fate mai vedere insieme sui social?
No, a volte sì, anzi sì, pubblichiamo delle cose, anche perché a lei fa piacere, a me fa piacere di comunque condividere con il mondo.
Di dichiarare all'universo che vi amate.
Sì, 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 che lei è per me la donna della mia vita e che io l'amo perché lei è stata nei momenti peggiori, lei è stata il freno, lei ha sopportato, cioè lei ha cambiato.
Ti ha dato un equilibrio.
Ha dato un equilibrio enorme e ha trasformato un ragazzino in un uomo. Anche è arrivata nel momento più forse difficile, no? Nella fase più difficile della mia vita e mi ha dato la sua visione, la sua saggezza.
Avete la stessa età?
Abbiamo 3 anni di differenza.
Lei è più grande o tu più
no,
grande?
Lei è più piccola, io sono più grande.
Ok.
Io sono il suo primo amore, lei è il mio primo amore, perché io, diciamo, non mi sono mai fidanzato. Avevo tanti complessi anche per il posto in cui sono cresciuto, mi vergognavo della famiglia, mi vergognavo di tante cose, tanti aspetti, mi mostravo forte ma in realtà ero molto debole e quindi avevo tutte queste paure all'improvviso. Sono
salito. Insicurezze,
complessi, cose. Lei mi ha accettato per quello che ero, completamente, anche quando non avevo 5 euro per mettere la benzina in macchina, e mi ha amato per la persona che ero, quindi la mia anima, e io in modo reciproco. E quindi quando io volevo mollare questo percorso, lei era forse l'unica persona che mi diceva continua. Quindi adesso oggigiorno il mio successo è grazie anche a lei.
Visto che tu non sei nella vita quello che interpreti in Mare Fuori, ma quello che sei nella vita lo hai raccontato molto bene fino adesso, che essere umano, che persona speciale tu sei, però in Mare Fuori, conoscendoti solo da quel punto di vista, ti ho visto super geloso nella tua ruolo da attore, no? Con Kubrick, che è il tuo amore in Mare Fuori. Nella vita vera come sei messo da quel punto di vista?
Secondo me un pizzico di gelosia ci deve sempre stare, però la mia gelosia è una gelosia protettiva, cioè nel senso, io non voglio che succeda niente di male, ok? Perché io la voglio bene, al di là se un giorno dobbiamo vivere insieme, se un giorno dobbiamo costruire una famiglia insieme, se è fatta la volontà di Dio, ok, però voglio bene a questa persona per quanto mi ha dato, per quanto mi ha fatto crescere e per quanto mi ha arricchito.
Certo.
Perché io la parola amore non la conoscevo, e forse grazie a lei che, conoscendo l'amore, ho potuto dare l'amore a Pino, e Pino a sua volta ha potuto dare l'amore a Kubra. Perché io l'amore non lo conoscevo, non sapevo cos'era l'amore.
Rimaniamo nella carriera e poi concludiamo, poi dopo ti faccio un'ultima domanda. Nella carriera, nel senso che ti confermano la seconda stagione.
Sì.
Qual è la stagione che fa esplodere Mare Fuori, la seconda o la terza? Quella che proprio lo fa diventare
la
super
terza.
Popolare.
Oh. Però è il fuoco della prima e della seconda, che hanno portato, no? Anche quando il progetto è andato sulla piattaforma Netflix,
ha dato un hype pazzesco.
Ha dato un hype pazzesco, diciamo, tutto questo fuoco che si era creato con la terza, boom.
Cioè, quindi ultimamente?
Sì, ecco, ed è da gennaio, febbraio che è cambiato tutto all'improvviso e mi sono trovato in questo vortice che è cambiata la mia vita. Ho detto ok, adesso posso dire è cambiata la mia vita, ma non è finita qua, cioè nel senso
è solo l'inizio,
è solo l'inizio, questo
è ovvio,
è solo l'inizio e sono felice. All'inizio non lo capivo.
E perché non è un lavoro all'inizio che ti dà certezze, speri che succederà un'altra occasione
e capisci che l'umiltà precede la gloria, l'umiltà come stile di vita, e fai i passi giusti nei momenti giusti e tutto procede alla grande nel suo tempo, le cose scorrono.
Finanziariamente sei tranquillo adesso?
Amen. Sì.
Quindi sei sereno, non hai più il senso di perdita,
non
di sbattimenti, sei tranquillo.
Non ho paura di niente.
Sei sistemato,
sto
diciamo.
Tranquillo, sì. Posso dirlo, sì.
Io nella scorsa stagione, come ultima domanda, chiedevo a tutte le persone se avevano paura della morte. In questa stagione ti voglio fare un'altra domanda. Voglio fare a tutti un'altra domanda. Oggi questo podcast lo ascoltano in tantissime persone. Sfrutta il fatto che tutti ti stanno ascoltando o guardando, sei su YouTube o ascoltando sulle piattaforme di ascolto, esprimi un desiderio. Se le persone ti ascoltano e tu potessi realizzare qualcosa grazie al fatto che le persone possono darti questa opportunità, che cosa vorresti realizzare?
Aiutare le persone più possibile, avvicinarle alla conoscenza. Questa è, secondo me, la libertà. Dare la libertà alle persone, quindi rendere un mondo migliore, cioè nel senso, non dico che io sono un supereroe, no, però portare più persone possibili alla libertà, uscire dalla propria prigione mentale.
Okay.
Le persone devono uscire dalla propria prigione mentale, quella è la vera prigione. Completare le guerre, quelle sono, cioè nel senso, le guerre del mondo, no, la vera guerra sta nella tua mente, quindi l'unica via di salvezza è la pace, l'amore interiore, come con la conoscenza, perché la conoscenza ti porta all'opportunità, l'opportunità ti porta alla salvezza, no? Un po' come il mio percorso, che comunque tu ti salvi, ma richiede tanta disciplina e tanta volontà, e pochi sono privilegiati in questo percorso, perché non tutti hanno appunto abbastanza coraggio, ma quei pochi che hanno coraggio ma non hanno le possibilità, io voglio arrivare un punto nella mia vita di poter dare possibilità a queste persone. Quindi io, tutto il mio successo, tutto quello che sto vivendo, per me non è nulla, è tutto che va agli altri.
Lo voglio restituire.
Sì, lo voglio restituire agli altri, anche perché il mio successo è dovuto alle persone. Io sono grato alle persone che mi seguono, sono grato alle persone che mi hanno dato opportunità a sua volta. E questo, secondo me, è il sogno più grande.
In questa puntata hai raccontato quanto può cambiarti la vita uscire dalla rabbia, dalla reazione, dall'azione negativa, ma costruire la tua vita in maniera più propositiva, positiva e matura. Ma qua ancora una volta, per quanto grato sei alla vita, mi stai dicendo quello che tu vuoi fare per gli altri. Ma dimmi una cosa che vuoi ricevere invece. Chi vorresti che ti contattasse domani per proporti una cosa che desideri tanto?
A me mi è toccato Cristo, mi è toccato Dio. Quello che volevo avere è solo l'amore e pace e serenità nella mia anima. Pace, amore, serenità, saggezza e automaticamente l'abbondanza. L'abbondanza di Dio. E tutto quello che ho chiesto nelle mie preghiere è stato ascoltato. E sto facendo il mio cammino. Sono onorato, sono privilegiato, sono grato. Non ho bisogno di altro. Quel che deve arrivare arriverà nel momento giusto, al tempo giusto.
Io sono grato a te per esserti raccontato in questo modo così sincero. Abbiamo finito e ti ringrazio di cuore.
Io sono grato che mi hai invitato.
Grazie mille. Se ti interessa vedere contenuti inediti inerenti al podcast, puoi trovarli sul nostro profilo Instagram One More Time Podcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in bio di tutti i nostri social.
One Podcast.